E torniamo allora in diretta, sempre col Teatro degli Gnomi in sottofondo e con un ospite che salutiamo caldamente, Cristiano Armati.
Ciao.
Che torna a parlare qua su radiazione.info alla rabbia del sabato sera ed è qua anche in carne e ossa.
È la prima volta.
Eh sì, cioè, la prima volta che ci chiacchieriamo così, faccia a faccia.
In redazione, come si chiamano quelle della radio?
Questa si chiama postazione itinerante, da quando non abbiamo più una sede andiamo con le postazioni itineranti.
Forza itinerante, però è postazione, sì, è molto più bello effettivamente.
No, ma poi all'aperto poi è anche così, è piacevole. Allora, sei qua oggi per la tre giorni nell'Infospazio Chinatown per presentare un libro che è poema pedagogico, che tra l'altro la presentazione comincerà, credo, tra poco, 5:30 è pubblicizzata, poi non so se saranno proprio 5:30 precise,
perché,
però...
come dire, fa molto caldo,
esatto.
Quindi magari slitterà di qualche decina di minuti, vediamo.
Però voi venite qua per le 5:30, così siete sicuri che non ve la perdete. Di cosa parla questo libro?
Ma questo libro, poema pedagogico, che ha un titolo un po', perché la parola pedagogico, no? Già anche la parola poema, cioè sono due parole noiose, diciamoci la verità. Invece è una storia picaresca, avventurosa. Ecco, è come se Huck Finn fosse diventato maestro e si trovasse un'intera scolaresca di Huck Finn piccoli, diciamo come era lui, e quindi insomma l'effetto è assicurato. In realtà è la storia di un maestro che nel periodo della guerra civile riceve un po' a sorpresa l'incarico di occuparsi di uno degli effetti della guerra civile. Parliamo della guerra civile in Unione Sovietica. Dopo la rivoluzione sono seguiti almeno 4 anni molto più duri che non la rivoluzione stessa, quando l'Armata Rossa fronteggiava l'Armata Bianca con esiti che non erano niente affatto scontati, anzi, si racconta per esempio che Lenin al 72esimo giorno fosse uscito dal Cremlino seminudo, ubriaco, a ballare nella neve, perché erano durati un giorno più della Comune di Parigi, e questo già era un record, no? Cioè, quindi figuriamoci se l'esito appunto di questa guerra fosse scontato. Il punto è che
perché non è che c'erano grandi precedenti storici da cui attingere, forse appunto la Comune di Parigi, però c'era anche la novità, insomma,
e infatti, ma poi c'erano comunque le potenze tra Inghilterra, Francia stessa, che non è che favorissero l'esperimento.
Non erano molto
ecco, quindi insomma erano anche ben equipaggiate, non solo l'Armata Bianca sulla carta, anche a livello di know-how, no? Grandi ufficiali avevano questo ridotto lì in Crimea che avrebbe potuto resistere quasi a qualunque cosa, insomma, poi chiaramente sappiamo la storia com'è andata, però resta il fatto che uno degli esiti della guerra, come di tutte le guerre, erano orde di bambini che rimanevano senza genitori in quella situazione, erano sbandati, bambini sbandati, ragazzi, persone comunque di tutti i tipi, nel senso c'era sicuramente il giovane criminale, come proprio il giovane che addirittura andava proprio a farsi arrestare, cioè rubava non tanto perché sperava di rubare, quanto proprio perché sperava di essere arrestato con l'idea almeno mi daranno da mangiare, ecco. Quindi esattamente, cioè, quindi per dire, la situazione era naturalmente drammatica e a un certo punto si capisce che non si può certo trattare come un problema di ordine pubblico, ma è un problema sociale serio anche nel pieno della guerra, e quindi si comincia a fare qualcosa. Questo qualcosa è una colonia che viene affidata appunto al giovane Makarenko, una colonia che doveva raccogliere questi ragazzi, dopodiché Makarenko aveva campo libero per quanto riguardava l'introduzione di una metodologia di lavoro, una pedagogia. Ecco, venivamo dagli anni in cui a maggior ragione c'era uno degli esiti anche allo zarismo, era anche una proposta quindi anti-autoritaria da questo punto di vista, e Rousseau che troneggiava rispetto ai punti di riferimento. Insomma, Makarenko, tante belle idee, tanti bei libri, poi nel pratico si ritrova a dire che questi libri ci faccio poco, insomma, e per quello anche il libro che scrive, Poema pedagogico, non è un romanzo, nel senso non ricalca l'idea del saggio, quindi un'impostazione accademica, fate così, un decaloghi, norme, regole, principi, leggi. Tutto questo non esiste in quel libro nel modo più assoluto, esiste proprio la storia di questa colonia, viene intitolata Gorky, che da lontano ma da vicino per noi, visto che Gorky ha vissuto tantissimo qua in Italia, non proprio qua a Padova, stava a Capri, Gorky, e dove comunque era un punto di riferimento, anche Lenin andava, c'è una famosa foto di Lenin che gioca a scacchi con Gorky in quel di Capri, era un punto di riferimento per tutti gli esuli russi. Gorky sta prima a Capri, poi a Sorrento, e da lì scrive alla colonia che porta il suo nome. Leggono con religiosa ammirazione le sue lettere, ecco perché Gorky anche, quindi prima parlavo di Tom Sawyer, Huck Finn, ma perché Gorky aveva questa particolarità, che aveva avuto una vita molto avventurosa, no? Era un ragazzo di strada in cui molti degli ospiti della colonia si potevano riconoscere, era uno che Tom Sawyer, Huck Finn avevano i battelli sul Mississippi, lui ce l'aveva sul Volga, però pure lui è lì che impara a scrivere da un cuoco di bordo. E insomma, ecco, Makarenko racconta tutta questa epopea, la racconta un'epopea, 600 pagine, insomma, un librone che si legge con grande partecipazione, andando avanti anche con immedesimazione. Ci sono vari personaggi, sono bambini in carne e ossa che uno vede, come dire, dalle elementari fino a che non si diplomano, sono poi anche ragazzi che nel frattempo cambierà proprio la storia. La guerra ci sarà sempre, questa volta sarà la grande guerra patriottica, come la chiamano in Unione Sovietica, è chiaramente la guerra contro i nazisti che invadono la Russia, Stalingrado e poi fino a Berlino. Molti di questi ragazzi che uno conosce da bambini saranno nell'Armata Rossa e qualcuno arriverà fino a Berlino, sempre con la colonia Gorky nel cuore, perché molti di loro poi chiaramente tornano, qualcuno farà l'università, qualcuno diventerà medico, ingegnere o grandi allevatori di cavalli, insomma ognuno secondo le sue inclinazioni. Makarenko, che passa i suoi problemi, perché verranno raccontati nel libro, deve difendere le sue idee, insomma non è che trova tutti favorevoli, anzi, però poi lui morirà molto giovane, ma insomma con la soddisfazione anche postuma di veder riconosciute la validità delle sue idee. E qui torniamo anche a noi, perché è un libro che segnala anche delle cesure. Pochi sanno che per esempio Gianni Rodari, uno degli scrittori forse più tradotti al mondo in assoluto, e era un grande fan di Makarenko, fino al punto di farsi promotore di un'associazione che ormai non esiste più, erano i Giovani Pionieri, no? Era l'alternativa ai Boy Scout, se vogliamo vederla così, ma in senso positivo era proprio per mettere in pratica quelle che erano le idee di Makarenko. L'Armata Rossa si modula su quelle che sono l'impostazione suggerita da Makarenko ancora oggi, e ancora oggi è un libro che per esempio in Ucraina è molto letto, tutti quanti lo hanno letto, perché Makarenko era ucraino, è un esperimento quello della colonia Gorky che si fa in Ucraina, che poi era una delle regioni dove la guerra civile aveva infuriato con maggior ferocia, era anche una zona chiave da vari punti di vista. E ecco un effetto che per me è stato molto bello, che uno magari non si aspetta quando pensa dei libri. I libri producono qualcosa anche chiaramente in termini di relazioni umane, questa è la cosa più interessante, ma ecco, quando capita di essere a una fiera del libro, a un qualche appuntamento dove la Red Star c'ha magari la sua esposizione, il suo banchetto, e capita sempre che persone nate in Russia, in Ucraina, passando, si fermano come catturati da qualcosa, prendono Makarenko e dice: no, incredibile, io questo, e da lì rievocano tutta la loro infanzia, tutta la loro... E finisce molto bene, c'è solo un libro che come questo produce un effetto simile, che è il libretto rosso di Mao, perché io sono pieno di fotografie, faccio il segno della vittoria insieme a persone cinesi che quando vedono il libretto rosso di Mao anche loro restano. È una cosa che piace a tutti, a farsi le foto, questo libretto rosso di Mao. Che... una volta addirittura un signore ha chiamato una ragazza, che stavamo a un salone del libro, ha chiamato una ragazza che era l'interprete, lei è venuta da me e mi ha detto: c'è il signore che vuole sapere se siete la casa editrice del Partito Comunista. E no, diciamo di no. Poi era complicata la risposta.
Sì,
ecco.
In Italia funziona un po' diversamente.
Sì, una volta si diceva che arrivavano i rubli. Abbiamo provato a vedere se potevano arrivare gli yen, ma non, no, neanche quelli sono arrivati.
E poi l'analogia, secondo me, è anche poi come possono nascere due libri del genere. Perché, come ci parlavi di poema pedagogico, anche del perché è stato scritto, è un'opera che di fatto. Nasce dal bisogno di andare oltre la teoria, che magari ha delle limitazioni quando incontro poi l'immanenza della rivoluzione stessa, quando nel concreto si fa, quindi cioè, poi si ricrea, magari migliora, anche aggiorna la teoria da spunti nuovi che poi, come tu ci dicevi, continuano a essere spunti utilizzati e considerati validi ancora oggi.
Sì, l'originale di Makarenko, ripeto, sta nel fatto che lui, proprio per essere fedele a questo discorso che le cose vanno verificate nel pratico, poi non scrive, diciamo, un manuale, scrive per l'appunto un romanzo, un memoir, come si dice oggi. Però il punto è che in realtà attraverso queste pagine lui consegna un metodo e... uno degli effetti incredibili del revisionismo, al di là degli attacchi frontali e tante volte grotteschi a momenti della storia del movimento operaio, vale chiaramente l'esempio principale, riguarda sempre la lotta partigiana, ma in realtà l'effetto ancora peggiore del revisionismo è quello che invece delle conquiste acquisite vengono proprio messe da parte, cancellate. Makarenko non si stampava più da 40 anni, come se sarebbe come dire che siccome cambia il vento politico, no? Allora le mele, anziché cadere dagli alberi,
nascono dalla terra.
Salgono, no? Cioè, quindi, come dire, quello che aveva intuito Newton, no, non è più valido. E uno pensa di dire delle cavolate o di far ridere. Ci stanno stati americani dove comunque si insegna ai ragazzi a scuola che la Terra è stata creata nel 4004 avanti Cristo, così come direbbe una certa interpretazione letterale della Bibbia, quindi cioè,
sì,
è un rischio che
la Terra è piatta, cioè,
è possibile che anche questo con... chiaramente, quindi
adesso ricordiamo questo libro di nuovo edito grazie a Red Star Press, quindi lo potete anche trovare nuovamente stampato.
Sì, è in libreria, è chiaramente oltre che sui canali soliti, infoshop di movimento e varie fiere del libro a cui partecipiamo. Va in libreria come metafora, nel senso, ecco, magari darà un contributo affinché comunque le mele tornino a non essere viste cadere dall'alto verso il basso e non il contrario, anche in tema pedagogico, ma ripeto, chi lo leggerà vedrà come il metodo che contiene è un metodo di organizzazione delle collettività, è un metodo di organizzazione di collettività formate dal bisogno, come poteva essere questa di Ragazzi Sbandati, dove sicuramente nessuno c'aveva questa coscienza politica che lo guidava verso chissà dove o chissà cosa, e allora come trasformare un'aggregazione magari basata sul bisogno in un collettivo? Questa era la domanda che si poneva effettivamente Makarenko. Ci mette oltre 600 pagine per dare,
direi che è una domanda ancora attuale.
Oggi è più attuale che mai, oggi è più attuale che mai, perché dalla lotta per la casa a comunque tutti i movimenti migratori che sono costretti a fare i conti con la tematica del confine, e quindi da Lampedusa a Ventimiglia si formano delle collettività spontanee che spingono in certe direzioni, ecco, quel libro effettivamente può offrire davvero tanto.
Allora l'invito è sicuramente di leggerlo e anche alle 5:30 venire qua in piazzetta Caduti della Resistenza con Cristiano Armati e con il Poema Pedagogico. Io ti ringrazio.
Grazie, grazie a Radiazione come sempre.
Ed è stato bello per la prima volta fare questa chiacchierata faccia a faccia.
Ricambio.